programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Live, appuntamento del mercoledì sera. Un saluto da Vito Biolchini e da Davide Cabras alla parte tecnica. Come sempre ci occupiamo di temi che riguardano la società, le associazioni. Oggi sono anche un po' emozionato a presentarvi Cesare Corda, giornalista che ha riassunto e ha scritto un libro, Benvenuto Mr. Parkinson, che racconta la sua lotta iniziata 4 anni fa con questa malattia. Grazie Cesare per essere venuto oggi a Radio X.
Grazie a te Vito.
È un giornalista importante per tutti quelli, insomma, anche della mia generazione che si sono avvicinati a questo mestiere, perché dopo gli esordi a Radiolina, Videolina negli anni pionieristici, anni 70 e 80, poi è stato uno dei primi giornalisti della televisione ad andare nelle ribalte nazionali di Canale 5, di Italia 1, insomma, quindi è stato veramente un modello per molti. E adesso è un modello anche per come sta combattendo questa malattia. Come è andata, Cesare? Cosa è successo? Precisamente 5 anni fa, cosa è successo?
5 anni fa, forse anche prima, io iniziai a sentire delle strane cose, delle strane sensazioni. Per esempio, iniziavano a tremarmi le mani, non in modo molto accentuato, però iniziavano a tremare le mani. E, si contraevano i muscoli della parte posteriore delle gambe fino a salire fino alla cervicale. E, avevo difficoltà anche a parlare, a volte mi usciva la bava dalla bocca, biascicavo le parole, grandissima debolezza nelle gambe, non riuscivo a fare un gradino, ma io attribuivo, o mentivo anche a me stesso, attribuivo queste cose ad un invecchiamento precoce. Nella realtà non era così, io giochicchiavo a tennis con degli amici, tra questi c'era un caro amico, che è anche un medico, un geriatra, ex primario degli Smirioni, Paolo Puzzu, il quale mi disse: Cesare, io ti sto osservando da qualche tempo, vedo che tremi, sei scoordinato nei movimenti, perché questo ti dà il Parkinson, ti disorganizza i movimenti, per cui tu cammini e sbagli il piede, certo. Scendi un gradino, sbagli a mettere il piede, cadi, cioè questa è la... E allora mi disse: ti voglio vedere perché c'è qualcosa che non mi convince. Allora mi ha fatto una visita approfondita nel suo studio, poi mi ha fatto la diagnosi subito, Parkinson, morbo di Parkinson. Mi ha mandato da uno specialista, il dottor Zonza, un neurologo specializzato in Parkinson, ha confermato la diagnosi e ho fatto poi tutta una serie di esami clinici. Al Brozzu sono entrato in contatto col centro Parkinson e sono entrato subito in terapia farmacologica. Sulle prime io cercavo di negare questa mia realtà terribile, mentivo anche con mia moglie, avevo paura di rendere pubblica questa mia disabilità, temevo che la gente mi commiserasse, mi compatisse, mi... forse tipico di chi è malato, di chi è colpito da una malattia grave. Ad un certo punto però decisi che era giusto che io parlassi anche con mia moglie, le dicessi le cose come stavano, perché accadevano cose, non riuscivo ad alzarmi dal water quando andavo in bagno, se mi sedevo avevo grandissime difficoltà ad alzarmi dalla sedia, sbandavo pericolosamente perché avevo dei mancamenti improvvisi, la testa diventava leggera e cadevo come un sacco di patate, e nella caduta c'era l'attimo in cui speravi che fosse che non fosse la volta buona, altri ancora in cui temevi il peggio, perché il pericolo sarebbe stato fratturarsi, perché fratturarsi vuol dire essere allettati vuol dire che devi soccombere, devi aspettare solo la morte.
Cos'è successo dopo questa rivelazione? Sono iniziate le cure, quanto è stato difficile affrontarle?
Affrontare le cure non è stato difficile, perché io quando Paolo Puzzu, il dottor Paolo Puzzu mi ha chiamato, mi ha detto che mi voleva vedere, sono stato contento perché mi ha stanato. Io cercavo di minimizzare, di far finta che non fosse niente, che non stesse, e invece ero in piena crisi. Tu devi sapere che il Parkinson, fra l'altro, ti aggredisce e si rivela con i sintomi dopo che ha già ucciso il 60% delle cellule che sono nella substanza nigra, che nel mesencefalo, dove vengono, ci sono queste cellule che producono la dopamina. Lui uccide tutte queste cellule e quando ne ha ucciso il 60-70% si rivela, quindi può insediarsi nel tuo cervello anche 5-6 anni prima e stare silente, dopodiché ti aggredisce e ha un repertorio spaventoso, perché oltre al tremore, oltre alla debolezza infinita, oltre alla contrazione dei muscoli, l'indurimento dei muscoli, ti paralizza, ti fa venire il blocco della glottide, per cui tu ingoi il cibo e sbagli, anziché mandarlo nell'esofago, lo mandi nella trachea e affoghi. Io dopo 6 mesi che non ho più sintomi me li sono quasi dimenticati.
Com'è andata? Cos'è successo? Come hai combattuto la malattia?
Ho combattuto la malattia perché ho deciso che non potevo soccombere, non potevo reagire. La mia vita è stata caratterizzata da momenti di grande difficoltà, li ho sempre superati combattendo, sempre reagendo alle difficoltà che incontravo. Io sono diventato padre per la quarta volta di 2 bambine che hanno 6 anni, adesso sono meravigliose. Puoi immaginare che stimoli ho avuto da queste bambine. Mia moglie è più giovane di me, di 20 anni, anche lei mi è stata vicina, mi ha sostenuto, gli amici non mi hanno lasciato solo. Normalmente quando ti succede qualcosa di questo genere ti abbandonano tutti, invece io ho avuto la fortuna di avere tanti amici che mi hanno sostenuto, mi hanno aiutato, incoraggiato. E quando ho detto, ma mi sa che rendo che... perché avevo già iniziato a combattere in questo modo e mi rendevo conto che non ero più vittima, ero coprotagonista, ero avversario di questo bestione, di questo Mr. Parkinson. Io per riuscire a combatterlo sono tornato indietro nei ricordi della mia vita e vagando nei miei ricordi sono tornato bambino a Villa Massargia, dove sono cresciuto fino all'età di 14 anni, dove fino all'età di 8 anni non avevo le scarpe, soffrivo la fame, il freddo, perché non c'era neanche da coprirsi. E però nelle strade di quel paesino del sud cisilesiente io ho imparato l'amicizia, il senso dell'appartenenza, la lealtà, il coraggio, ho imparato a diventare uomo. E questo Cesarino mi ha dato la forza di combattere, di iniziare a combattere, gli stimoli delle bambine, gli amici. Quando ho capito che potevo star meglio combattendo piuttosto che rinunciando che subendo passivamente gli attacchi di questo bestione, e allora ne ho parlato con i medici, i quali sono stati entusiasti, mi hanno detto magari ci fosse uno che... E così ho deciso di iniziare a combattere veramente.
E combattere, ecco, cosa significa esattamente combattere il Parkinson?
Accettare con gioia tutti i dolori. Vedi, io ricordo che venni operato alla spina dorsale nel 1991. Ero paralizzato. Quando venni operato in neurochirurgia ci vollero 1 ora e 3 quarti di intervento alla schiena per togliermi i pezzi dell'L5S1 che si era frantumato un disco. Qualche giorno prima dell'operazione con il dottor Corrado era andato in giro a vedere i pazienti ricoverati in neurochirurgia e ho visto gente in fin di vita, gente paralizzata, gente che era stata operata al cervello. Allora quando io mi svegliai dall'anestesia dopo aver subito 1 ora e 3 quarti di intervento alla schiena, io mi misi a piangere come un bambino per la gioia di avere solo quello, di essere lì, perché eppure avrei potuto pensare a chi era sdraiato al mare dei Caraibi con una bella gnocca vicina a spassarsela. Invece essere stato in questo modo geloso, invidioso, incattivito, mi sarei sentito in credito con la fortuna e il mal di schiena non mi sarebbe passato. Non mi sarebbe passato e quindi tutto sommato era meglio che io accettassi con gioia questo mio problema, e così ho impostato la mia vita sempre. Quando Mr. Parkinson mi aggrediva, io reagivo con forza, con coraggio, come se fossi in combattimento. Sai, il dolore, l'accettare il dolore è una questione di testa mentale. Tu pensa a chi ha scalato l'Everest e quanto dolore ha sofferto, se si potesse quantificare il dolore che soffre uno che fa un'impresa come quella e chi è a letto malato con certamente chi è a letto malato subisce il dolore, lo subisce in modo sbagliato, con pessimismo, con rancore, con pensando ma proprio a me doveva capitare, e allora il dolore è ancora più grande e allora ci si lascia andare e si soccombe. Invece puoi farlo da combattente, tu sei un combattente, sei sul ring, stai perdendo, stai prendendo colpi, ma il dolore che senti non lo senti perché fa parte del... sono ferite di guerra. E allora ecco perché è importante accettare, essere sereni, accettare quello che si ha. Non importa cosa. Io ho accettato e sono contento di aver avuto il Parkinson. E sono contento perché mi ha dato anche la possibilità di tornare a fare il giornalista, di fare un reportage fantastico dal fronte della malattia, raccontare gli attacchi, la ferocia degli attacchi di questo personaggio che ho chiamato Mr. Parkinson. E io lo sai, per poter combattere contro qualcuno devi avere di fronte a un avversario che abbia delle sembianze umane. Non puoi combattere contro una cosa invisibile, impalpabile, inimmaginabile, della quale non hai immagini di comparazione nel tuo cervello. Devi combattere contro qualcuno che tu veda quando lo affronti. E io ogni volta che lui attaccava lo vedevo questo folletto magrissimo, con gli occhietti piccoli e feroci, con la carnagione bianca, una peluria rossiccia che gli ricopriva la pelle, dei moncherini per braccia, i denti sporgenti e insanguinati. Vedevo questa sua figura e quindi lo combattevo vedendo qualcuno. E lo combattevo con la forza della volontà, con la capacità di subire le sofferenze senza avere rancore, senza avere paura, sapendo che stavo combattendo contro un avversario alla pari, con pari dignità, da pari grado.
Cesare, poi a un certo punto i sintomi sono spariti, cosa è successo?
I sintomi sono spariti gradatamente, man mano che io ho ricominciato anche a fare attività fisica, ho iniziato facendo 2 minuti a biciclette, di più non riuscivo a farne, poi sono diventati 4 minuti, poi 5 minuti, adesso faccio 25 minuti al giorno, tutti i giorni, gioco a tennis 3 volte alla settimana, e faccio ginnastica tutte le mattine a letto per 7-8 minuti per addominali. E facendo questo produci dopamina, perché il problema tu quando riesci a vincere, o almeno nel mio caso contro il Parkinson, quando riesci a produrre dopamina, la dopamina lo manda in bestia, lui uccide tutte le cellule che producono dopamina, perché è il suo nemico giurato, io così lo immagino, insomma.
Certo.
Lo manda in bestia, che se tu gli spari dopamina in bocca producendola, perché fai attività piacevoli, attività fisica, poi l'importante è fare un'attività fisica piacevole. Se tu fai nuoto e odi il nuoto, non ti fa bene. Se tu fai il nuoto e ami il nuoto, ami il tennis, ami il jogging, quello che è, insomma, produci dopamina, e questo produrre dopamina manda perché Mr. Parkinson si comporta come una fiera, come un predatore, aggredisce i più deboli. Più sei debole, più ti aggredisce. Se tu gli spari in bocca la dopamina una volta, due, tre, lui indietreggia, e come tutti i predatori sceglie una preda più mansueta, più tranquilla. Con me ha trovato pane per i suoi denti, perché io l'ho aggredito dopo un anno, dopo aver subito quasi passivamente per un anno, ho deciso di iniziare a combattere, e combattendo con la forza della volontà, accettando con gioia ogni cosa, perché questo è il segreto. Vedi, tu puoi avere 100 miliardi in banca, puoi avere tutte le donne ai tuoi piedi, avere un fisico da Mister Universo ed essere invidioso, essere non sentirti amato, vivi male, non vivi serenamente. Puoi non avere nulla e avere giusto il necessario per vivere ed essere contento di quello che hai, sei sereno. Io avevo un gommone, poi l'ho dovuto vendere perché non riuscivo più a risalire in barca, un gommone da 4 metri, ma mi sentivo un dio quando andavo in giro, anche se vedevo le barche da 10 metri, 15 metri che mi stavano vicine, non provavo la minima invidia. E questo è il senso della vita, cioè devi riuscire a vivere in questo modo. Se vuoi avere serenità, devi riuscire ad accettare quello che ti succede sempre.
Grazie Cesare Corda per questa tua bellissima testimonianza di umanità, grazie per quello che fai, per quello che hai scritto. E quale sarà la tua prossima sfida adesso?
No, la mia prossima sfida è una sola. Io ho esortato, posso leggere il finale del libro? Vediamo se lo trovo facilmente.
Ricordiamo il libro Benvenuto Mr. Parkinson, un reportage dalla malattia a 4 anni, appunto, nei quali Cesare Corda ha combattuto contro il Parkinson. La storia della tua vita anche alla fine.
È la storia della mia vita, sì, perché... Ah, poi fra l'altro una brutta notizia che ho dato al Mr. Parkinson è che io, proprio per esagerare, mi sono sottoposto alle visite mediche e tutte le prove da sforzo per fare l'attività agonistica, le ho superate brillantemente, sono stato dichiarato atleta.
E quindi sei tornato ad essere un atleta?
Sì. Abbiamo ancora 2 minuti?
Sì.
Allora. Scrivere questo libro mi ha aiutato a sopportare meglio la malattia, mi ha consentito di avere un ruolo diverso da quello di vittima. Mi sono sentito controparte di un avversario infido e malefico, attribuendomi il diritto di contrastarlo quasi da pari grado, con pari dignità. Ho vissuto momenti di panico e anche di scoramento, ma almeno per il momento li ho superati. Mai dire mai, perché lui è sempre lì. Sono proprio una persona fortunata. Grazie al Parkinson ho potuto riprendere l'attività giornalistica che avevo interrotto quando, candidato per la prima volta, venni eletto nel Consiglio regionale della Sardegna con quasi 10.000 voti di preferenza. Dicevo, ho ripreso l'attività giornalistica avendo il privilegio di fare un reportage dall'interno di una delle malattie più invalidanti che ci siano. Vi ho potuto raccontare di questo folletto spietato, delle sue feroci strategie, della sofferenza, della paura, dei momenti di sconforto che ho sempre cercato di nascondere sotto l'ombrello dell'ottimismo, ma anche della speranza, o forse dell'illusione, di sconfiggere un nemico mortale. Ho cercato di rendere meno cruda la cronaca di questi anni di sofferenza, descrivendo momenti di svago e fotografie di una comunità in festa. Poiché è un'autobiografia, in parte vi ho raccontato le cose più salienti della mia vita, lasciando solo per me qualche piccolo o grande segreto legati a sogni, speranze o rimpianti che ognuno di noi ha il diritto di custodire nel proprio cuore. In chiusura, consentitemi un'autocelebrazione. Vorrei dire un grazie particolare a Cesarino, un bambino nato a Cagliari ma sfollato a Villa Masargia, quel piccolo indiano con i piedi scalzi che nelle strade di quel piccolo paese del Sud Silesiente ha imparato a sopportare la fame, la sofferenza, ha scoperto la lealtà, il senso dell'appartenenza, dell'amicizia, il coraggio. Insomma, ha imparato a diventare uomo. Lui è stato in questa durissima avventura il mio più grande alleato. Grazie Cesarino. Abbiamo combattuto una bella battaglia, forse abbiamo anche vinto. CTD, non arriasta. De Ginos Inglesus in Cazzara.
Grazie a Cesare Corda.
When did you learn the rules of love's game? The holding of hands, the turning of pages of poems that we silently read. When did you learn? How did you find me? Didn't you pursue love just for love's sake? Or was it just something inside that you already knew? When did you learn? Something you said shortly after we met. Just you and me, oh, let's do what we do. How did you know just what it would be like? Changing your life, not like changing your mood. When did you learn the rules of love's game? They came and they saw you calling and singing out my name. When did you learn?
walking and holding my hand in a crowd, out in the daylight, smiling at faces, and ooh, feeling so proud. When did you learn? Something you said shortly after we met is just you and me. Oh, let's do what we do. How did you know just what it would be like changing your life, not like changing your mood? When did you learn?
Extra Live, Vito Biolchini in diretta, ma in replica se ci state ascoltando nella mattinata di giovedì. La cella di Gaudì, vi ricordate? Storie di Galeotti e di scrittori, un libro collettaneo con la prefazione di Marcello Fois, che ha visto protagonisti tanti scrittori noti ed emergenti che hanno raccontato le vicende dei detenuti della colonia penale di Isiri, se non ricordo male. Uno di questi poi ha avuto una storia incredibile, la comunità degli scrittori si è mobilitata e sabato ci sarà proprio una raccolta fondi per uno di questi ragazzi. Salvatore Bandinu e Claudia Musio ci raccontano che cosa è successo. Salvatore, cosa è successo a uno di questi ragazzi?
Allora, Collins era una persona detenuta al carcere di Isiri, che è stata coinvolta in un progetto bellissimo intitolato appunto Adotta una storia, dove sono stati coinvolti 12 scrittori che sono stati scelti da 12 detenuti per raccontare la loro storia. È successo che Collins ha commesso degli errori, ha pagato per gli errori, 5 anni di carcere, e con dignità, perché all'interno della colonia penale di Isiri lavorava in una porcilaia, si è sempre comportato bene, insomma una persona che ha fatto degli errori perché era costretto a farli, nel senso che aveva un padre malato in Nigeria che doveva essere operato, la solita discorso di estreme povertà, per cui si è trovato in un giro in Italia dove gli era stato promesso un lavoro che prima gli è stato dato, poi gli è stato tolto, e ha commesso appunto quello che ha commesso. Ha finito di scontare, è stato immediatamente innanzitutto gli era stato detto che avrebbe riacquistato la libertà. Questo non è stato vero, perché ad aspettarlo fuori dall'istituto di Isiri, dopo 5 anni appunto, ha trovato la polizia che l'ha portato al centro di identificazione e espulsione di Bari. Da lì un'altra battaglia.
Così, deportato
è stato deportato, quindi una tragedia nella tragedia. Quindi Collins si è trovato a combattere un'ulteriore battaglia per vedersi riconoscere dei diritti che evidentemente esistono. In questo è stato aiutato dalla comunità degli scrittori, appunto, che si sono un po' coalizzati, non proprio tutti ma quasi tutti, per aiutarlo. E la battaglia adesso è stata vinta, nonostante tutte le previsioni negative. Tutti ci avevano detto: no, non ce la farete mai, perché la legge non prevede che si dia un permesso di soggiorno, insomma tutte quelle discussioni dove, che se finisci a crederci non fai nulla. Per fortuna non ci abbiamo creduto, abbiamo continuato. Collins è libero, c'è un piccolo problema: sta aspettando i documenti a Bari, e per rimanere a Bari c'è bisogno di un affitto e quindi di mangiare. È in estrema difficoltà, e per poter regalare una possibilità di futuro a Collins abbiamo deciso con Claudia, appunto, e coinvolgendo tutti gli amici e gli scrittori, di organizzare una raccolta fonti, un reading, dove tutti noi scrittori della Cella Gaudì ci confronteremo e cercando appunto di raccogliere il più possibile per aiutare Collins.
Claudia, quando è l'appuntamento e dove? E poi anche una riflessione sulla vostra iniziativa, cioè la Cella di Gaudì voleva essere ed è un modo per dare una speranza a quelli che sono i detenuti, però poi chi dà la speranza, lo Stato, poi dopo la toglie. È un fatto paradossale.
Beh, sì, diciamo che per quello che ci riguarda, noi abbiamo dato la nostra penna a questi ragazzi, e loro a noi hanno dato tutta la loro speranza, hanno riposto in noi tutta la loro fiducia, per cui quello che noi facciamo sabato è per dimostrare a Collins, ma sarebbe così per tutti gli altri ragazzi della cella di Gaudì, che noi ci siamo come autori, che la loro fiducia non è andata sprecata, e che appunto cercheremo di accompagnarli in questo futuro che può sembrare incerto ora, ma noi siamo sicuri che anche per Collins potrà esserci un futuro di speranza. Quindi voglio ricordare sabato questo reading letterario in aiuto di Collins, sabato 14 alle ore 19 alla libreria Cocco di Via Tuveri. Saremo noi, gran parte degli autori della cella di Gaudì, più altri scrittori che si sono uniti a noi e che daranno il loro contributo con riflessioni e letture. E ovviamente questo reading è aperto anche a chiunque altro voglia intervenire e contribuire appunto con i suoi pensieri a questa serata così importante. Quindi, libreria Cocco, ore 19, sabato 14.
Claudia, tu chi hai conosciuto nella colonia penale di Isili?
Allora, il ragazzo che mi ha scelto è Muhammadi Muhammad ed era un ragazzo afghano, quindi anche lui aveva una storia molto difficile perché aveva perso la famiglia durante la guerra civile, quindi era completamente solo. Lui era in Italia semplicemente perché, avendo perso tutta la famiglia in guerra, era senza documenti, quindi lui non esisteva né per l'Afghanistan, che era il suo paese, né per il Pakistan, che l'aveva adottato dopo aver perso la famiglia, e sperava appunto che in Italia, essendo un paese europeo, potesse ritrovare quei documenti che l'avrebbero reso una persona, un cittadino a tutti gli effetti. Quindi io ho raccontato la sua storia, che è una storia di dolore anche la sua, però è una storia di speranza. E Muhammadi è fortunato perché, essendo un rifugiato politico, diciamo, non è sottoposto a quella trafila a cui purtroppo è stato invece sottoposto Collins.
Come, they're gonna come true.
nostra live, il momento della solidarietà. Collins, nigeriano, attende le nostre risorse, i nostri soldi, ha bisogno di noi. Abbiamo raccontato la sua storia, hanno raccontato la sua storia nel libro La cella di Gaudì, che era un'occasione per dare un'opportunità ai detenuti della colonia penale di Isili di riscattarsi. E poi, come ci ha raccontato Salvatore Bandini poco fa, è successo l'incredibile. Salvatore, che reazione ha avuto quando hai scoperto che una volta uscito dalla colonia penale entrava da un carcere a un altro carcere,
Guarda, è stato sconvolgente, perché mi ricordo era esattamente luglio e io ero affaccendato nel mio normale lavoro quando mi arriva la telefonata ai Collins, disperato, proprio disperato, dicendo: mi stanno portando via i poliziotti. Io non capivo, lui non parla bene l'italiano, insomma è stato incredibile sentire Collins disperato, una persona che per 5 anni è veramente rimasto buono ad aspettare il momento della libertà. E quando mi ha detto che lo portavano al CIE di Bari, era disperato, perché noi conosciamo la realtà dei CIE, è una realtà devastante, molto
peggio
di un
carcere. Esatto,
quindi
c'è
un'ipocrisia nell'ipocrisia. Il discorso del carcere, insomma, l'abbiamo approfondito in altre sedi, è veramente non dare dignità all'essere umano. Quindi è stato sconvolgente, e gli abbiamo tra virgolette promesso che l'avremmo riconosciuto come persona. Quando è uscito dal carcere l'abbiamo riconosciuto come neanche il peggiore dei detenuti, quindi è stato molto duro. Per fortuna è stato un tantam di solidarietà con molti degli scrittori, con Claudia, con tanti altri che sono attivati, e siamo riusciti in qualche modo a supportarlo, a mandare addirittura una petizione scritta da quasi tutti gli scrittori, perché qualcuno non ha voluto firmare, e questo è stato considerato positivamente dall'avvocato che l'ha seguito, che ci ha ringraziato, perché grazie anche a questa petizione il giudice si è espresso favorevolmente. Quindi è stata veramente una storia molto brutta, dove c'è stato quasi un tradimento. Noi come scrittori, io personalmente l'ho vissuta quasi come un tradimento, come andiamo lì a promettergli qualcosa che poi non manteniamo. Lo Stato da una parte dà, da una parte toglie, alla faccia dell'articolo 27, della riabilitazione, di tutto.
Claudia Musio, anche tu hai scritto nella cella di Gaudì, ci hai raccontato prima appunto la tua, come hai conosciuto questo ragazzo afghano. Che insegnamento hai tratto da questa esperienza, sia da quella del ragazzo afghano, sia da questa più drammatica ma anche piena di speranza che riguarda Collins?
Beh, innanzitutto ti vai a confrontare con una realtà, con una vita che è completamente diversa dalla tua. Proprio hai un confronto tra quella che è la tua società, potremmo dire occidentale, e quella che invece è la società, la vita di ragazzi che invece, come Muhammadi, sono nati nella guerra civile. Nella guerra civile hanno perso tutto. Questo ragazzo non aveva più nulla. Ed è stato salvato dal buon cuore di un pastore, sostanzialmente. Aveva probabilmente 8 anni, avrebbero ucciso anche lui nella guerra civile. E averlo incontrato, aver ascoltato la sua storia, mi ha dato l'insegnamento che noi nella nostra società ci lamentiamo per cose anche molto stupide. Lui aveva come unico desiderio, come il più grande desiderio della sua vita, avere un documento d'identità, che per noi è una cosa stupidissima. Per lui era la rappresentazione di esistere. Con quel documento lui poteva andare dove voleva, poteva essere riconosciuto. Senza quello lui non esisteva. E mi ha insegnato che i valori della vita alla fine sono altri che non le cose materiali, a cui spesso noi diamo troppa importanza. E che soprattutto questi ragazzi alla fine sono soli. Noi molte volte ci lamentiamo, siamo soli, ma nessuno di noi può dirsi completamente solo. Abbiamo sempre degli amici, una casa, dei parenti, i genitori. Questi ragazzi invece sono completamente soli.
Ci dovremmo immaginare noi in Nigeria o in Afghanistan, forse. Salvatore, in conclusione, di cosa ha bisogno oggi Collins?
Collins oggi ha bisogno di solidarietà concreta, in quanto sappiamo molto bene che senza soldi non si mangia. Collins ha una bambina di 8 anni a Benin City, ha una moglie che mantiene, il padre è morto purtroppo perché non è riuscito a pagare l'operazione del padre che era gravemente malato, ha una madre a carico, quindi a lui servono soldi affinché riesca a concludere questa battaglia. E manca pochissimo, mancano dei centimetri alla vittoria, nel senso che manca veramente poco.
Perché poi lui si stabilirà in Italia, cosa succederà? Quale sarà il suo futuro adesso?
Il suo futuro, lui sta andando in giro a chiedere lavoro e ne sta anche trovando, ma tutti chiedono i documenti che lui ancora non ha perché non li hanno ancora consegnato. Quindi si tratta realmente di garantirgli uno o due mesi di sopravvivenza a Bari. Dopodiché Collins sarà in grado, perché è una persona che parla 6 lingue, ecco, mi sono dimenticato di dire che Collins parla 6 lingue. Cioè, non stiamo parlando del porcaro che
non
sa
la quinta elementare.
Che noi qui, veramente, io conosco gente che non sa parlare neanche l'italiano. E quindi stiamo parlando di persone di una certa cultura e che non fa altro che ripetermi: io voglio un lavoro perché voglio una dignità. Quindi regaliamo una dignità a Collins, non costa nulla, nel senso che non c'è bisogno di grandi somme, c'è bisogno di molte persone solidali in questo
momento. Allora rinnoviamo in conclusione l'appuntamento,
esatto,
sabato.
Appuntamento per sabato 14, quindi questo sabato alle ore 19 presso la nuova libreria Cocco in via Tuveri.
Grazie a Salvatore Bandino e a Claudia
Grazie
Musio.
A Vito.
Grazie a te.
Since my birth.
Parte di Extra Live, rimaniamo in un ambito internazionale perché l'associazione TDDM 2000 Porta Avanti è presente in questi giorni il progetto Volunteering First Step Towards Solidarity, scusate l'inglese così abbastanza raffazzonato, ma sostanzialmente si parla di cooperazione internazionale. Il primo passo verso la solidarietà è, insieme a Luisa Zeda, responsabile del progetto dell'associazione TDM 2000, siamo contenti di avere in studio Elmer Fortis, presidente della Lega delle Associazioni di Capoverde, e Arturo Ghimelli, responsabile dell'associazione Agenda Siglo 21 di Rosario dell'Argentina. Un saluto, ragazzi.
Buonasera, ciao.
Ciao. Allora, Luisa, raccontaci concretamente questo progetto di cooperazione, che cosa consiste?
Allora, è un progetto finanziato dalla Commissione Europea, dura 22 mesi. Abbiamo scritto e applicato alla Commissione Europea, che ha creduto nel nostro progetto. Coinvolge 28 giovani, sia europei, perché dei ragazzi sardi barra italiani qua.
Sì.
Noi tentiamo sempre di coinvolgere i più sardi possibili. Andranno per 7 mesi in Argentina e a Capoverde per sostenere le associazioni di Rosario e di Mindelo, in un'isola di Capoverde, nelle attività quotidiane con i giovani, in particolare a Capoverde, e a Rosario col Banco Alimentare. E quindi poi l'anno prossimo non solo invieremo sardi, ma ospiteremo dei ragazzi di Capoverde e dell'Argentina, che invece faranno un periodo di 7 mesi a Cagliari, la nostra città, e porteranno le loro competenze e la loro voglia di aiutare gli altri nella nostra comunità, e faranno delle attività sia di promozione e sensibilizzazione su diverse tematiche quali l'interculturalità, e anche coi bambini nelle scuole primarie di Cagliari faremo dei giochi e delle attività per far conoscere un po' le culture con cui è difficile entrare in rapporto tutti i giorni. I bambini hanno un mondo molto protetto e,
certo.
E quindi...
Elmer, quanto è importante per Capoverde attivare queste azioni di solidarietà, di conoscenza reciproca? Quanto sono importanti per voi?
Per noi... Voy a hablar en portuñol. Es muy importante porque permite a usted conocer otras realidades diferentes. También la importancia del voluntariado hoy en Cabo Verde es central. Podemos dizer que é central, que muito do que Cabo Verde vive é da boa vontade, da solidariedade dos países doadores, assim podemos dizer, que Cabo Verde não produz nada, é um país pequeno no meio do oceano. E isso, se hoje Cabo Verde é o que é, muito graças à boa vontade e solidariedade dos parceiros. Portanto, o voluntariado parte dessa solidariedade dos parceiros.
Diversa invece la situazione in Argentina, che non è un piccolo paese, è un grande paese, Rosario è una grande città. E allora, che senso dare alla solidarietà, al volontariato, questo scambio giovanile?
Bueno, a ver, Rosario, lo che passa in Rosario è che estos programas de voluntariado son muy nuevos, entonces la gente no los conoce demasiado. Entonces la posibilidad que nosotros tenemos desde Agenda 21 y desde contar con socios de otros países es justamente esto, darle una mayor visibilidad a los proyectos de solidaridad, de desarrollo social, de desarrollo cultural, de desarrollo económico, que son los proyectos que nosotros implementamos junto con los voluntarios que vienen al país, ya sea por un mes, ya sea por 7 meses, por un año, digamos por el tiempo que se organiza y se plantea el proyecto con los socios en el marco de este programa que se llama Servicio Voluntariado Europeo, que es un macro proyecto que se llama Jóvenes en Acción, Youth in Action, que depende de la Comisión Europea.
Luisa, invece per noi sardi, per voi dell'associazione TDM 2000, quali sono le ricadute? Cosa succede? Qual è l'obiettivo anche di questa cooperazione? Anche una formazione fortissima per chi partecipa, immagino, a queste esperienze.
Esatto, è duplice in questo caso, perché c'è uno scambio. Innanzitutto portiamo alcune competenze che sono più europee di come si gestisce un'associazione e si gestisce un progetto anche di volontariato alle associazioni partner, quindi in Argentina e a Capoverde, portando anche quelli che sono... alcuni modi di lavorare differenti, il modo di vedere la solidarietà è differente, ovviamente, perché...
Che differenze ci sono, ad esempio?
Ci sono, allora, innanzitutto il volontariato in Italia, abbiamo visto la differenza dagli altri paesi, è molto incentrato sull'assistenzialismo della persona, mentre negli altri paesi, forse anche perché c'è
una maggioranza di giovani attivi nel sociale è vista come invece impegno sociale nella cultura, nella promozione dell'educazione,
è più dinamico,
non si fa solo volontariato come lo intendiamo noi, un piccolo aiuto, la carità, ma è strutturato meglio. E siccome noi, grazie a tanti viaggi, a tanti progetti, abbiamo capito che questo non solo serve agli altri ma serve anche a noi, chi va fuori poi torna in Sardegna e ha un'idea di quella che è sia la progettazione che l'implementazione di un progetto diversa, che non è utile solo al terzo settore qualora vogliano restare lì, ma si acquisiscono delle competenze trasversali che sono utili anche nel mondo del lavoro. Chi ha lavorato in un contesto internazionale, chi conosce le altre culture, chi sa come capire gli altri e interagire con gli altri, anche stranieri, probabilmente sarà già formato anche in un posto di lavoro e potrà rendere meglio, potrà apportare delle competenze che altrimenti non svilupperebbe.
Prima parte di Extra Live insieme agli amici dell'associazione TDM 2000, ma anche dagli ospiti che arrivano da Capo Verde, Elmer e Arturo che arriva da Rosario in Argentina. Prime impressioni di Cagliari, poi sarete voi a venire qui in Sardegna per 7 mesi o manderete qualcuno, però diteci che impressione avete avuto della Sardegna, di Cagliari.
Io ho ficato molto impressionato con la città di Calgary. Non conosco Sardegna, ma Calgary è straordinario. Molto perché vive alrededor, sta voltata, città sta voltata per il mar, né? Come noi, come certo. Noi in Cabo Verde. Cabo Verde sono delle isole, come si dice? Isole.
Isole,
esatto. Pertanto, fiquei molto fascinato. Sì. Da me è molto calmo, quieto, isso per me, tengo una tranquillità perfetta per me.
Bene, invece l'amico dall'Argentina, che impressione ha avuto?
Lo que tiene Cagliari, que me gustó mucho, es que a diferencia de las ciudades argentinas, es una ciudad con mucha historia. Lo que nos pasa en Argentina es que las ciudades son nuevas.
Cierto.
O nuestra historia, digamos, como país es mucho más nueva. O sea, nosotros tenemos 200 años nada más como nación y las cosas que teníamos más antiguas, cuando vinieron a colonizarnos, las destruyeron. Entonces no, las cosas son muy nuevas. Y acá estás entre, te encontrás con una construcción moderna y a las tres cuadras te encontrás con una cosa muy antigua. Entonces ese contraste, encima la visión de que tenés el mar muy cerca, nada, es un lugar muy lindo, es paradisíaco. Mm-hmm. Super lindo.
Luisa, invece raccontaci le tue esperienze in giro per il mondo, tu dove sei stata?
Allora, anch'io ho iniziato facendo volontariato nei Balcani, 5 anni fa ormai, e poi ho deciso appunto che questa era un'occasione poco conosciuta dei giovani sardi, oltre all'Erasmus, che neanche quello era abbastanza sfruttato, era un'occasione per, anche per chi non affrontava un percorso accademico, l'opportunità di scoprire il mondo, di imparare altre lingue, di abbattere alcuni stereotipi, proprio di vivere il mondo, ma anche di imparare tantissimo, perché molte volte si va in paesi che crediamo siano un po' di un livello inferiore al nostro, invece poi si vede che sono molto avanti. Noi Balcani ce li ricordiamo fino al 98, un paese bombardato o comunque una ex federazione bombardata con tante guerre, e poi scopriamo che conoscono più lingue, che hanno delle tecnologie avanzate, che girano l'Europa molto più di noi. Sono rientrata in Sardegna, ho deciso di impegnarmi per scrivere dei progetti e sostenere i giovani in una diversa formazione oltre a quella accademica, e quindi questo mi ha portato dalla Giordania al Perù e all'Uruguay. Abbiamo adesso dei volontari in Perù, in Costa Rica, li salutiamo, ciao, fate da bravi, che le mamme telefonano in ufficio preoccupate.
Le mamme italiane non perdonano.
E quindi insomma un po' girato l'Europa più che altro per confrontarmi e condividere progetti con altre associazioni, quindi lo scambio di buone pratiche ci ha portato a noi a riuscire a fare progetti di cooperazione di questo calibro. E se posso altri 10 secondi. Notizia l'altro giorno, siamo riusciti a vincere il più grande progetto europeo di volontariato della Commissione Europea, quindi l'anno prossimo, ragazzi, tra i 18 e i 30 anni, se volete andare in Indonesia, in Nepal, in Costa Rica o Venezuela, www.tdm2000.org. La valigia.
Ma sono coraggiosi i ragazzi sardi.
Tanti anni fa no, ultimamente forse sta diventando, anche grazie alla sensibilizzazione, alla promozione, al farlo sembrare un po' trendy questo di girare il mondo, diciamo che sta diventando una moda. Allora, se lo fa l'amico, lo fa anche l'altro. Amo come anch'io lo voglio nel mio CV, anch'io devo sapere l'inglese. E diciamo che sta passando la mentalità che l'educazione non finisce col 30 nel libretto, anche se è molto importante, ma che ormai per essere competitivi nel mercato, che questo è il problema attuale, bisogna avere tanta di quell'altra formazione in altri campi, anche nel volontariato è una grande scuola di formazione, è utile e indispensabile. Dobbiamo rimetterci al passo con gli altri paesi, l'Argentina, il Brasile, ormai ci hanno superato anche tra i potenti del mondo. Brasile ormai ci ha scavalcato, quindi dobbiamo uscire, catturare, prendere tutto quello possiamo, e quello che mi auspico è riportarlo qua, perché è bello girare il mondo, ma stare qua e poter fare dei progetti innovativi è ancora più soddisfacente.
Come ci si può mettere in contatto con la vostra associazione per partecipare a uno dei vostri progetti di cooperazione internazionale e di volontariato?
Allora, il modo più semplice, che si ricordano tutti, info@tdm2000.org, altrimenti per i giovani, giovanissimi, c'è Facebook, Twitter, Instagram e tutti i social network possibili e immaginabili, ci trovate, altrimenti sicuramente ci trovate in giro a Cagliari, presentazione all'università, l'ERSU, l'Agenzia Regionale per il Lavoro, fermateci, noi siamo contenti, se avete dei giovani stranieri in giro, sono i nostri volontari, sono ben felici di sperimentare il loro italiano, fermateli e insomma, tentate un approccio non formale.
Va bene, così faremo. Grazie Luisa, grazie Arturo, grazie Elmer, grazie per aver partecipato a Extra Live, grazie anche a Davide Cabras che ci ha assistito dall'altra parte del vetro da Vito Biocchini. Grazie per l'ascolto, l'appuntamento è sempre per mercoledì prossimo, sempre alle 19, sempre su Radio X. Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.